Looks like you need a vacation. Enter the 5-Hour Energy Where Will the Tide Take You sweepstakes. You could win a $10,000 dream beach vacation. Imagine jet setting off to a tropical paradise, having fun in the sun, or diving at a gorgeous reef. It's up to you. No purchase necessary. Go to 5hetide.com for official rules and to enter. That's 5hetide.com. Enter today. Ends June 30th, 2024.
Marco Casolino e Omar Serafini presentano La sindrome di Inomaru, un viaggio semiserio nella realtà quotidiana del Sol Levante.
Ok, allora Antonio il video ce l'ha, ciao a tutti, buonasera, ciao Antonio, ciao Marco che rimpiazza in un batter d'occhio Omar che ci ha dato buca all'ultimo secondo. Salutiamo ovviamente gli ospiti che sono anche a casa, Cuni, Verusca, Jack O'Lanter, Vito, ciao Vito, Giugiu Giaro, Alessandro Tiraerde, Enrico Cenni, Enrico De Anna e Marco De Dio, l'abbiamo già salutato, che già... Ecco qua, ecco, giusto, diciamo nel fuori onda Antonio, la scuola giapponese ci vuole una dose di vino, io ho la limonata, ma insomma ci vuole un po' di vino effettivamente.
Quello aiuta, quello aiuta.
Da dove cominciamo? Cominciamo dalla causa.
Di solito utilizzato per presentare questa...
Ah, ok, dai.
Questa qui che vedete qui si chiama... Anche se è stramba, perché insomma non dovrebbe esserci una signorina come maestra, quella comunque è una teracoia, rappresenta una teracoia. Cos'è una teracoia? Diciamo la parte sinistra dell'immagine, perché poi io vedo che è una fusione tra una scuola moderna e una scuola del periodo Edo, e la teracoia era la scuola del tempo, cioè il prototipo della scuola giapponese e della scuola giapponese per i contadini, per le classi basse, è questa qui, è la terakoya, cioè delle scuole di villaggio che avevano come loro centro il tempio buddista, e che davano ai contadini, alla gente del luogo, i rudimenti della scrittura, della lettura, cioè davano del buddismo, della dottrina buddista, davano loro i primi rudimenti, tanto che quando nel periodo Meiji, quando finisce il periodo Edo, inizia e c'è la restaurazione Meiji, quindi nel 1868, in realtà il Giappone si ritrova per mano un materiale umano, una popolazione scolarizzata, in effetti non aveva, aveva una buona metà della popolazione che sapeva tranquillamente leggere e scrivere. Questa cosa è stata fondamentale per la modernizzazione del Giappone, cioè poter disporre di una manodopera scolarizzata, non altamente scolarizzata, ma comunque in grado di...
Leggevano quasi tutti, tra l'altro.
Esatto, leggevano quasi tutti, riuscivano a maneggiare competenze... La Russia non aveva questa, cioè non è un caso che la grande potenza russa nel 1904 viene sconfitta dal piccolo Giappone, da una potenza asiatica, perché la modernizzazione del Giappone aveva potuto contare su una classe dirigente altamente scolarizzata e su un popolo mediamente scolarizzato, quindi... è molto interessante, diciamo, fare un pochino di storia, anche per magari non serve a sfatare le tante leggende sulla scuola giapponese, su cui magari torniamo dopo. Marco, questo secondo me è più preparato di me, perché lui ha un'esperienza più diretta. Io non ho figli che siano andati a scuola né in Giappone né altrove, per cui la mia è una conoscenza, come dire, nella scuola giapponese ci sono entrato solo raramente per motivi di studio, lavoro o altri motivi del genere. Non
l'hai subita?
Non l'ho subita, esatto, non l'ho subita, quindi posso dare. Comunque è interessante la scelta che Marco ha fatto per caratterizzare questo incontro, questa nostra chiacchierata di stasera.
Nel frattempo salutiamo anche Roberta, Toto, Corrado, Vito l'abbiamo salutato, Daniele, Claudio e tutti quelli che sono a casa, Lucia tutti, e Verusca che ci deve dare la carta di credito, perché YouTube gli ha chiesto la carta di credito.
Un'ultima cosa per partire: Omar sei un sola.
Sì, ci ha avvertito all'ultimo secondo, vabbè, scandaloso, meno male che c'è Marco, che invece lui è andato a scuola giapponese di lingua, sì, in Giappone, quindi ci racconterà, anzi, prima di andare appunto allo sfatamento, tu hai fatto vari video, Marco, sulla tua, sì, esperienza della
sul
scuola.
Sul mio canale ci sono due o tre video, in uno sono stato volutamente polemico perché ho esagerato calcando la mano su certi lati negativi, una cosa che è però palese per me, italiano, che vengo dal metodo Montessori, è che lì l'unico metodo che c'è è che tutti devono rispondere agli stessi identici canoni. C'è una, praticamente una strada ben dritta, fatta tipo una ferrata di un treno, tu ci devi salire lì e non puoi andare da una parte o all'altra, devi fare esattamente le cose come dicono loro, e se rimani indietro sono cavoli tuoi. Quindi è assolutamente una cosa per me inconcepibile, proprio perché tra l'altro io stavo pagando per fare quel corso, cioè aiutami, forniscimi qualche cosa aggiuntiva per variare dal tuo insegnamento che non mi sta aiutando, perché è molto mnemonico e quindi tu devi proprio imparare a memoria, che è l'esatto opposto delle mie caratteristiche personali, che sono di comprensione della cosa, e dopo mi ricordo grazie al fatto che sto comprendendo le cose. Quindi
sì, sull'ideogramma c'è poco da comprendere, sì, lo devi imparare a memoria e basta. Però è anche lì, per gli stranieri sono varie tecniche che sono differenti da quelle con cui insegnano gli ideogrammi a scuola in Giappone, che sono appunto di andare a ricercare l'origine dell'etimologia dell'ideogramma, la forma, eccetera, fare giochetti e così via. E salutiamo anche Annalisa che si è connessa nel frattempo. E di solito appunto noi non facciamo queste cose di sbufalamento, perché anche su Scientificast eccetera, no Antonio, tu che sei giornalista serio, cioè lo sbufalamento è comunque è complicato, perché a parte richiede un sacco di lavoro, ma soprattutto poi richiede nel lettore una serie di passaggi in più, cioè perché tu dici questa cosa qua e io devo capire questa cosa qua, non è vera, devo capire che non è vera, e dici invece è così e devo capire com'è, quindi sono tre passaggi, quindi in generale anche quando c'è stato l'incidente di Fukushima, quando litigavamo scherzando con Pio De Emilia eccetera, insomma lo sbufalamento è sempre complesso da fare, perché richiede poi nel lettore.
Mi piace intanto che hai usato la parola sbufalamento, che potremmo con cui potremmo sostituire l'orrido debunking che fanno, che di cui parlano con questo inglese, diciamo. Sbufalamento è la parola giusta, però lo sbufalamento io lo trovo talvolta un po' pericoloso anche come procedura, perché richiede comunque una presa di posizione, spesso richiede una presa di posizione ideologica, cioè è chiaro, no? Se dicono le scie chimiche eccetera è abbastanza, oppure che il mondo è piatto, non è che ci metti molto, e non ha neanche senso, diciamo, in quel caso sbufalare, perché è talmente una minchiata quello che dicono che basta un pochino di cervello, sì, ci sarà sempre quella minoranza. Però su altri aspetti, su bufale un pochino più in chiaroscuro, alle volte il lavoro è complicato, è un lavoro che, diciamo, le testate più serie hanno proprio dei team di giornalisti che si occupano esclusivamente di quello, e alle volte è anche un lavoro pericoloso, perché rischi di creare la bufala per sbufalare.
Eh sì, cioè tu dai pubblicità al link oppure al concetto, e quindi
certo. E gli dai ancora più risalto.
Infatti rafforza la bufala, e poi la gente non è detto che sappia qual è la differenza, voglio dire,
E poi alle volte lo sbufalamento è una presa di posizione ideologica dalla parte del mainstream, però non è detto che il mainstream poi alla fine abbia ragione, cioè teleologicamente poi bisognerebbe andare a vedere cosa succede dopo. Quindi alle volte sì, è un'operazione che nei casi più, diciamo, marchiani non è dolorosa, ecco, per chi la fa. Alle volte invece, nei casi un pochino più in chiaroscuro, potrebbe essere un atteggiamento pericoloso e persino un pochino, come dire, conservatore, ecco.
Sì, purtroppo, ecco, la cosa delle fake news è questo, che è il problema principale, che poi non permette più di dare spazio a una posizione di minoranza pacata che dice: guarda, io non sarei, anche sui vaccini, che ovviamente è chiaro, fare i vaccini non rompete niente, però una posizione a minimo smussata che dice: sì, però tanti, pochi, eccetera, aspetta, fatemi capire, adesso non è più neanche possibile, perché sei subito lanciato di antivaccinismo.
No, l'avete visto con il caso del povero Crisanti, no? Crisanti dice: beh, io il vaccino, gli chiedono, qualcuno gli infila il microfono sotto la bocca e gli chiede: te lo farai il vaccino? E lui ti risponde: ma sai, prima di aver visto i risultati della sperimentazione, io starei attento. E lì è partito uno shitstorming sui vari social, per cui Crisanti di colpo, di punto in bianco, era diventato antivaccinista. Quindi alle volte è un po' pericoloso, ecco, l'operazione dello sbufalamento. Dopodiché, diciamo, io penso che nel caso, ecco, per tornare al Giappone, nel caso del Giappone, lavorare sui luoghi comuni, cioè cercare un pochino di stanarli, è un'operazione utile, perché su questo paese si è creata, diciamo, una legge, ed è anche un pochino di business furbetto, ecco.
Sì, diciamo che il business furbetto io lo capisco, perché è anche vero che se io vengo da turista apprezzo la parte kawaii, non è che mi interessa poi sapere se nella scuola c'è bullismo, quanti sono i suicidi, perché vengo, come vengo a Roma, non è che mi importa che piena di immondezza venga a vedere il Colosseo e buonanotte. Però appunto certe cose, appunto, andiamo, perché qui lo spufalamento di questa era la cioè qua è comico, perché innanzitutto non è necessario, no? E poi non ce n'è nulla di non c'è una cosa che è giusta, cioè non è...
quello che hai postato la settimana scorsa.
Io sai che io di solito non le faccio queste cose, ma questo è talmente comico che manca un'ucronia, no? In un universo parallelo non c'è nulla.
Dai, sbufaliamolo, no?
Allora, cominciamo con i cittadini del mondo.
Un bel pezzo per sbufalare tutta sta roba qua.
No, vabbè, ma è facile, dice tutto il contrario, esattamente.
Ci devi dare le fonti da dove li prendi.
Sì, perché tra l'altro poi le altre persone come me hanno rapporti col Giappone, vivono in Giappone, hanno figli a scuola giapponese, hanno provato ad andare su questo sito che io gli censuro apposta. Ciao Luigi, ciao Alessio. E ovviamente come tutti i fedeli dice: no, ma tu non sai di che stai parlando, non ci credono. Anche lì avevano provato a esprimere un pacato dissenso a una serie di cose, a parte il cambiamento coraggioso, che mi sembra una cosa molto più maoista, oppure no, queste cose a me faceva in mente queste cose di rivoluzione culturale, eccetera. E poi appunto zero indicazioni ministeriali, quella è la prima cosa, cioè il Giappone, però questo non è sbagliato, è tutto, cioè
è tutta un'indicazione.
Io ricordo Caccia a Tobbe Rosso, in cui dicevano che i russi non vanno neanche al bagno senza avere un piano. Qua in Giappone non fanno nulla se non è secondo la circolare ministeriale, no, eccetera.
È molto semplice: prima di scrivere ste minchiate, fatevi una passeggiata nella metropolitana giapponese. Nella metropolitana giapponese, tra gli inizi degli anni 90, quando sono andato la prima volta in Giappone, e oggi, non c'è più un centimetro quadro di muro libero, perché si parte dal non sputazzare per terra, non andare sulle scale mobili leggendo il telefonino perché rischi di farti male, non correre mentre entri nel treno, cioè c'è un annuncio per tutto. Se al giapponese oggi è talmente abituato che se al giapponese oggi non indichi non ti buttare sul binario, è capace che si butta sul binario, la dico esagerato, ovviamente non sono così cretini, però è, diciamo, si è talmente incistata invece questa cosa, cioè l'indicazione, in questo caso ministeriale, dei programmi, come dicono loro, non si fa nulla in Giappone senza un'indicazione. Figuriamoci se si fanno i programmi scolastici. I programmi scolastici sono indicati dalla A alla Z e si corre per realizzare il programma, e se uno resta indietro è il capo di suoi, cioè è proprio il contrario, è assolutamente il contrario. Il Giappone è basato sulle indicazioni ministeriali, cioè è una repubblica basata sulle indicazioni ministeriali o meno, poi non è
ma sì, ma qualunque cosa, anche all'interno delle aziende è fatto tutto di indicazioni, cioè sembra un flusso di dati e tu non fai una cosa se non c'è qualcuno che sopra di te ti dà l'autorizzazione per farla. Quindi non...
Anche perché c'è da dire che il giapponese tende a seguire l'indicazione, magari farebbe di testa sua ma tende a seguirla. L'italiano vede l'indicazione, almeno io intanto faccio il contrario per principio, poi vediamo, vediamo di che si sta parlando.
Beh, è una storia diversa. Poi il bello di queste bufale è che ci consentono un po' di... Scusate, ciò... Mi sono scordato di abbassare questo telefono, ecco qua. No, dicevo, il bello di queste bufale, perché poi c'è il lato positivo, è che ti consente un pochino anche di collegare le minchiate che leggiamo con la storia reale del paese. Da che ero partito mi sono perso il primo...
Beh, no, l'indicazione ministeriale, poi cinque materie, vabbè, educazione finanziaria...
No, dicevo... È un paese in cui tutto parte in maniera piramidale, no? Tutto va indicato, tutto va precisato. Mi ricordo io la prima volta che sono arrivato in Giappone, nei primi anni 90, sugli Shinkansen. Marco, forse lo dico, quando sei arrivato tu in Giappone per la prima volta?
La prima volta forse era il 95, 90, 94. 94.
E allora l'hai vista questa cosa. Negli Shinkansen c'era il bagno alla giapponese e il bagno all'occidentale, no? Che era bellissimo, perché c'era il bagno all'occidentale, c'era questa tazza argentata con quest'acqua giù che scendeva, no? Gli veniva voglia di andare lì soltanto per trovare il distacco e vedere il flusso dell'acqua. Ma la cosa meravigliosa era, e lo trovi ancora secondo me da qualche parte, adesso non ci faccio più neanche caso, c'erano i disegnini per spiegare come fare la pipì di solo lì dentro.
Sì, sì, io li ho visti.
Come fare la pipì lì dentro. Quindi figuriamoci se non c'è un... se non ci sono programmi ministeriali indicati dall'alto. Ci sono, è come se ci sono. Si chiama... tutto il sistema scolastico è tutto codificato, precisamente codificato. La parola che si usa è gaku sei, che non è gaku sei di studente. Il sei, gaku e gaku è scuola. Sei è sistema, il sei di sistema. Il sistema scolastico è tutto codificato, d'altronde deriva dal confucianesimo, ha una impronta fortemente confuciana, dirò di più, ha un'impronta confuciana su cui si è innestato un modello nel periodo Meiji prussiano. Quindi immaginatevi, no, un sistema con una scuola basata sul sistema confuciano con un innesto, diciamo, nella forma del sistema prussiano, Prussia, no?
Infatti poi quando gli americani vennero qua nel 45 si resero conto che la formazione era eccezionale, anzi non dico si diede da fare per smantellarla, però dissero vabbè, adesso vi ottimizziamo un pochetto, e soprattutto introdussero la cosa che ha fatto forse più danni di Hiroshima e Nagasaki, che è il PTA, Parent Teacher Association, che è un'altra delle cose
tipo il Moige, cos'è?
No, è l'associazione genitori studenti delle varie scuole, quindi poi sono questi oggetti che diventano senzienti e cioè hanno una forma di vita autonoma, per cui tutta una serie di prassi, di consuetudini, eccetera, folli, non si riescono a smettere, perché anche quando c'è la madre che non è la madre che sì. Dedica al PTA perché non c'è niente da fare, eccetera, eccetera. Quella dice: ma questa cosa qui è un'idiozia, smettiamola. La risposta spesso è: ma se smettiamo di fare questa cosa, è irrispettoso nei confronti di quelli che l'hanno fatta questa cosa nel passato. E quindi rimane tutto cristallizzato in tutta una serie di attività completamente. Infatti, Verusco, il PTA è lo strumento di Satana. Su questo, diciamo, siamo abbastanza.
Ma poi scusami, stavo guardando. Il Moige, sì. No, ma stavo guardando il bufalone, no, che abbiamo a schermo. cioè il cambiamento coraggioso basato sui programmi Erasmus, l'Erasmus, ma questi non sanno manco cioè non sanno neanche cos'è la realtà in cui vivono. L'Erasmus è un programma europeo, certo, che io sappia una beata mazza con
Ahsoka, non so se è Ahsoka Kano, quella di Guerre Stellari.
Ahsoka è un personaggio buddista della...
ecco, vedi tu che sei più
fuori. Credo che sia pure abbastanza incazzoso, non mi sembra un personaggio.
Allora, quello è giusto.
Deve essere uno che, insomma, avendo fatto parte di tutti i si è adombrato particolarmente. Quindi, insomma...
C'è da dire che quello nelle scuole private effettivamente seguono le indicazioni ministeriali, però fanno dei programmi molto più ampi e molto più non vorrei dire seri, ma comunque molto più duri, perché poi ci arriveremo, c'è tutta questa formazione folle retroattiva in cui tu essenzialmente ti giochi la vita quando non quando esci dall'università. L'altra cosa folle, appunto, sono le lingue, cioè 4-5 alfabeti, vabbè, già loro partono con 3, perché hiragana, katakana, kanji.
E poi ci mettono che anche adesso i giovani vengono già con i romani già lì, perché...
Però fanno fatica, non è così ovvio, perché tutta una serie di distorsioni, il fatto che non conoscano la differenza tra B e V, anche io sbaglio una serie di cose senza fine, però poi quando viene fatta notare, non è così ovvio che riescano ad apprezzare queste cose. Scambi culturali.
Scusa, stavo rileggendo e poi l'avevo dimenticato.
L'avevo rimosso.
Solo 5 materie, che sono: 1 educazione finanziaria, 2 lettura, 3 educazione civica, 4 4 informatica, e poi ci mettono assieme le lingue, 4-5 alfabeti, culture, religioni. Fra religioni, fra giapponese e latina non si capisce, cioè sono già più di 5, non sanno neanche contare questi qui,
la matematica non la vedo.
No, ma non educazione civica, che è Shakai, in realtà tiene dentro anche geografia, tutta una serie di cose, forse anche storia. Informatica le fanno, ma ne fanno poca, tanto più che poi in realtà stanno tutti a usare, ma come da noi, lo smartphone, ma non il PC. E poi appunto il risultato comico è che appunto che conoscono 4, a 18 anni parlano 4 lingue, conoscono 4 quello proprio, ma di che
anche fanno fatica a parlare l'inglese.
Sì, perché anche lì il problema è che, essendo tutti gli esami standardizzati, nazionalizzati e strutturati, non ci sono esami orali, sono tutti esami scritti, quindi poi magari lo parlano anche bene, no, ma comunque quelli che lo parlano bene magari sono anche timidi e quindi poi non si azzardano, insomma la lista di cose errate...
Poi la cosa che ha fatto ridere tutte le ultime righe, no? Giovani che a 18 anni, figurate, preparatevi perché questa cosa vi stupirà. Giovani che a 18 anni saranno competenti nell'uso di PC e smartphone. Voi capite che questi a 18 anni saranno competenti nell'uso di PC e smartphone. Mio nipote, che ce ne ha 12 adesso, cioè con lo smartphone mi fa nero, ecco.
Io scrivevo programmi sul computer a 11 anni, quindi non lo so, forse ero malato io all'epoca.
No, ma anche qui ci sono... Parliamo prima di qualche aspetto positivo. Alcuni sono appunto che hanno dei laboratori strutturati benissimo, da qualche parte dovrei avere, vediamo un po' se riesco a trovare, una mappa standard, eccola qua. Questa è una scuola, ma sono tutte così giapponesi, cioè l'infrastruttura è impeccabile, anche le scuole più scarcinate... queste sono scuole pubbliche e appunto c'hanno tutto il campo esterno, la palestra interna, la piscina, come la scuola di Lamu che citava prima, mi pare Vito, e poi ci arriveremo a Lamu. Come infrastrutture sono assolutamente impeccabili, sono state anche tutte ristrutturate per essere antisismiche, quindi le scuole più antiche c'hanno tutta una serie di rinforzi appunto per auspicabilmente resistere al terremoto e così via, quindi laboratorio, ecco, quello che fanno cucina, quindi da quel punto di vista fanno tutta una serie di attività che non che non, da noi non si fanno. Musica da noi si fa, ma insomma non...
Cose scritte sono tante, in effetti. No, allora facciamo una cosa, usciamo dallo sbufalamento, entriamo un pochino nello spiegare un attimo, perché non so se tutti quelli che ci stanno seguendo hanno esperienza diretta della scuola giapponese.
Allora, la
scuola giapponese è basata su tre ordini, tre gradi, come la nostra. C'è una scuola primaria di 6 anni, una scuola media, chiamiamola scuola media, ecco, una scuola secondaria junior inferiore di 3 anni, e qui finisce la scuola dell'obbligo. Poi c'è la scuola, la Kotogakko, la scuola superiore, che sono altri 5 anni.
No, superiore sono 3.
No, non erano 4, scusa.
6-3-3, tesori.
Sì, 6-3-3, sì.
Scusami.
Sì, è vero.
Fanno un anno in meno di noi.
Hai ragione, 6-3-3, esatto, 6-3-3. E la scuola superiore, diciamo che sono 3 anni. Ora, la cosa sicuramente interessante che va notata è che il percorso scolastico si incanala già dall'inizio in un canale molto specifico, cioè attraverso questo sistema degli esami di ammissione, no? Che sono all'università, come sono all'inizio della scuola superiore per l'accettazione nelle diverse scuole, gli studenti vengono incanalati su scuole di maggior pregio, medie, un pochino peggiori, per cui il percorso scolastico che ti porta poi al lavoro è abbastanza, ecco, come posso dire, obbligato. Se tu riesci ad entrare in certe scuole, andrai nell'università più di qualità e poi avrai più possibilità di lavoro e così via. Questo percorso viene, come posso dire, consolidato attraverso l'educazione ombra, cioè lo studente giapponese ha una vita scolastica durante, diciamo, la mattina o fino all'ora, insomma, in cui, e poi c'è una vita extrascolastica che è fatta comunque di scuola, ecco, poi non ci sono compiti, come non ci sono compiti, questi vanno anche alla giunta,
cioè,
esame del grado posteriore, insomma, del grado scolastico posteriore, che sono scuole private che sono preparatorie all'esame, sostanzialmente all'esame. Quindi uno degli elementi importanti della scuola giapponese, uno degli elementi critici della scuola giapponese, è l'enorme peso che viene dato, che viene esercitato sugli studenti, cioè gli studenti sono oberati di lavoro. La verità è questa, poi all'università possono fare il cavolo che vogliono, alla fine, una volta entrati all'università, finalmente hanno 4-5 anni per divertirsi, esagero, non è così, però hanno, diciamo, e la vita è molto più rilassata all'università che alla scuola superiore, tanto per intenderci. E il carico di lavoro su questi studenti è molto forte, e questo crea delle dinamiche interne anche all'interno delle scuole che sono particolari, da cui c'è questo, come posso dire, il sistema scolastico è estremamente conformista, no? Per cui chiunque, diciamo, il modo di dire
famoso, dai via di una virgola.
Sì, è famoso nel modo di dire che i chiodi vanno battuti tutti quanti, come dire, raso al muro. Se uno spunta bisogna martellare finché non è diventato pari al muro. E questo vuol dire che tutto sommato si devono somigliare un po' tutti. È chiaro che questo tipo di esercizio anche un po' violento su questi ragazzi ha delle conseguenze che sono talvolta i suicidi, gli abbandoni scolastici, che sono un tema, e il bullismo, il tema del bullismo, sì, che è uno dei temi più...
Comunque i primi due fattori, cioè parlo di abbandono scolastico e suicidio, nell'ultimo anno sono aumentati parecchio anche grazie al Covid, quindi...
Vabbè, il Covid è un caso particolare, sì. Allora arriveremo a fare sia un suicidio che bullismo, eccetera. Intanto chiede però Luigi come viene deciso l'inizio del percorso scolastico. Sì, dipende un po' dalla possibilità economica della famiglia, dalla logistica, perché dipende se c'è scuole private vicine o no, insomma, diciamo, se hai possibilità lo mandi alla scuola privata. Entrare alla scuola privata è tanto più semplice quanto prima cominci, cioè se puoi entrare al liceo è difficile, alle medie è un po' meno difficile, l'elementare è ancora un po' meno difficile, però cominciano dall'asilo, cioè vanno a Giugu per prepararsi all'esame d'ammissione dell'asilo. Io vi cito questo film che hashtag Arusa, che è poco noto, è divertentissimo perché essenzialmente è la storia di questa compagnia che crea il primo razzo a bordo una persona, anzi non la compagnia, questo salaryman che diventa il primo giapponese ad andare nello spazio sul razzo giapponese, e però c'è la sottotrama della sua famiglia che praticamente la figlia piccola deve fare l'esame d'ammissione per l'asilo. Cioè questi per la prepara, ma è così, cioè non è che deve fare l'esame d'ammissione per l'asilo, perché è così, se vai in un buon asilo poi la formano bene per andare a una buona scuola elementare e lì tutto su fino all'università, perché appunto, come diceva Antonio, ti giochi tutto sull'esame di ammissione all'università. Se entra la Todai, le sette sorelle, no? Le Todai,
le università imperiali, che sono le università che nel sistema Meiji divennero quelle privilegiate, le Teikokudaigaku, no? le Todai, Hokudai nell'Hokkaido, Tohokudai, Kyodai, sono queste università di prestigio che in realtà più che altro formano i quadri della burocrazia e della politica, no? Tendenzialmente i politici vengono dalla Todai, quelli di alta fascia. Caso a parte Suga è un'eccezione in questo senso.
E vengono da lì perché quelli sono la mafia, cioè il punto è che la scuola, la Todai e così via, sono l'analogo della Grande Collo, della Bocconi, ma moltiplicato per 100, e c'è proprio un percorso parallelo. Cioè non è che
ci sono università private importantissime, la Waseda, no? Per dirne una, che anche loro offrono grandissimi sbocchi, importantissimi sbocchi lavorativi.
Però non
nell'amministrazione pubblica, nell'impresa però sì.
Dentro la Waseda ci sono stato, è veramente immensa, cioè l'ho proprio girata.
Taddia Kun, perché tu sei più giovane, quindi ti chiamo Taddia Kun. A proposito di consigli cinematografici o altro,
sì,
c'è un esperto di serie. E io non mi ricordo il titolo, però c'era una serie su Prime, che forse c'è ancora in catalogo, che raccontava l'assassinio, diciamo una scolaresca di scuola credo media giapponese, un drama
Assassination Classroom, no?
E ma non va, trovano il loro insegnante, il loro professore con un coltello dietro la
spalla. Ah, no, allora...
è Battle Royale, non
sì,
è
Battle Royale, sì.
No, sono studentesse, tutte solo studentesse, ragazzine, e trovano il loro professore, il loro professore accoltellato e nascondono il cadavere nell'armadietto di metallo, perché chi l'ha toccato e chi altro dicono adesso però arrestano noi, quindi si tengono questa, e tutta la serie credo che sia addirittura un paio di stagioni, è con questo cadavere che sta in quell'armadietto e loro che cercano di nasconderla, forse di nascondere il collo.
Sto cercando di guardare, ma è un drama, quindi
è molto carino, però racconta le dinamiche interne in una scuola superiore, io non mi ricordo se è una scuola media all'ultimo grado, una scuola superiore al primo, racconta, diciamo, queste dinamiche interne all'interno di una classe in maniera molto, e con il professore, anche con gli amici del professore, in maniera molto molto efficace. Stava su Amazon Prime, era un dramma ma divertentissimo, io l'ho bevuto tutto in un attimo perché era veramente molto divertente.
Chiede Verusca se le scuole private non sono come da noi corsie preferenziali per i ciucci ricchi. No, ricchi forse sì, perché non costano poco, ma ciucci no, perché magari lo sono, però poi alla fine, se poi segui questo percorso parallelo d'elite, ti ritrovi appunto a essere magari un ciuccio, però a fare il politico.
Certo, oppure... è pieno, certamente. Allora, certamente se sei dell'elite, il canale per arrivare nell'università di alto livello lo trovi, o comunque a un certo punto ti mandano a studiare all'estero, te ne vai in America e poi torni come quello là, il tech. Diciamo le elite globali ormai sono elite globali, sono ovunque ovunque simili tutto sommato, però tendenzialmente, allora, bisogna pensare alla struttura della società giapponese come avente come vero baricentro la burocrazia, l'alta burocrazia in particolare. Quello è il vero nucleo del potere giapponese, in fondo i politici contano relativamente, e la stessa industria e l'industria, i grandi keiretsu, sono in rapporto, come posso dire, strettissimo con l'alta burocrazia, no? C'è il tema della Matsudari, che è un tema molto...
Fukushima, quella l'hanno fatto loro, esatto. Cioè, i danni hanno fatti loro, non è che...
In Occidente chiamiamo le porte girevoli, no? Di carriera, l'alto funzionario che poi dalla soglia della pensione se ne va in un'azienda importante che intanto ha favorito durante la
però traduci Amakudari perché è bellissima come cosa.
Amakudari vuol dire l'arrivo dal cielo, no? la calata dal cielo. Immaginate che dal cielo, dall'empirio, vi cada questo altissimo funzionario potentissimo che va a svernare, non so, in un'impresa, in una... bravo, Ukil, esatto, chi ha ucciso dai Goro Fukuyama, che è del professore, è questa la serie.
Taddia, qua urge una recensione.
Sto andando a guardare perché...
Non adesso, però.
No, non adesso, stavo cercando su...
È preso ormai dalla
serie. Ecco, del 2016, ok.
Ed è veramente una serie deliziosa, perché racconta tutte le cose.
Pensa che l'avevo scartata, l'avevo vista e l'avevo scartata, pensa a te.
Certo, guarda, mi sembra, è humor nero, sembra fatto dagli inglesi più che dai giapponesi, però racconta così bene le dinamiche di una classe, di una scuola, che secondo me è veramente... E poi è tutto in interno, cioè praticamente è tutta fatta all'interno della scuola, anzi per il 90% all'interno di...
Nella classe.
Esterni non ce ne sono, praticamente non ce ne sono.
Quindi la Makudari è la calata dal cielo, essenzialmente è un funzionario che viene imposto nella ditta, magari a non far niente, ma per premiarlo del fatto che ha facilitato questa o quell'altra ditta, appunto nel caso di Fukushima era i regolatori nucleari, poi ci sono quelli del Takata Airbag, perché poi di scandali ce ne sono tantissimi, mettere in galera solo il mitico Gon, però dobbiamo fare la puntata su Gon prima.
Allora, parliamoci chiaro, il super ricco che gli fanno fare un po', alle volte il politico, alle volte altre cose, sì, conta fino a un certo punto. La verità è che il grosso rubro del potere in Giappone è l'alto funzionariato, gli alti burocrati, che vengono dalla Todai, tendenzialmente vengono dalla Todai. Quindi la Todai è il centro di formazione del potere in Giappone. Sì. E questa struttura piramidale, altro che la grande balzo in avanti di Maoista, questa struttura piramidale è una struttura compatta, forte, chiunque fuori da questa struttura ha poche speranze di entrare dentro. È basata su una formazione, come diceva Marco prima, molto, come posso dire, consolidata su binari, non puoi uscire dalla massicciata del treno, no? Non puoi uscire, e quindi se sei fuori da quella massicciata addirittura vai a finire le scuole speciali, quest'altro percorso parallelo che sono scuole speciali per ragazzi con disabilità o con problematiche particolari, oppure perché a ingrossare la gran massa degli hikikomori, cioè di questi ragazzi che abbandonano spesso la scuola, alle volte sono anche molto più grandi ormai, abbandonano la scuola, si chiudono in camera, non escono più.
Sì, o comunque voglio dire, anche se esci dalla sera fai una carriera perfetta, però nel governo, se tu esci da Todai o da Kyoto, è come se avessi una super laurea. Sì. A parità di laurea tu non fai carriera, perché o comunque ne fai un'altra inferiore, perché non fai parte di quella elite o di quel gruppo. C'è da dire che poi chiunque può fare l'esame e può entrare, non è che da quel punto di vista, ecco, se sei donna magari nelle scuole mediche ti seccano, perché appunto quello è stato l'altro scandalo che è venuto fuori, che nelle scuole di medicina, l'università di medicina davano...
Però è interessante che è uscito fuori.
No, cioè, è uscito
fuori finora, finalmente è uscito fuori.
È uscito fuori per quella, perché avevano fatto impicci economici, sono andati lì a fare l'auditing e è venuto fuori per caso, perché secondo me lo fanno in tutte le scuole di medicina soprattutto. Chiede Roberta, anzi dice che anche in Italia in altri momenti storici gli studi privati non erano solo diplomifici per quelli viziati, cioè, anzi dice sì, in effetti un tempo erano anche di alto livello, poi è chiaro che il vil denaro
ha semplificato. Vabbè, però Roberta possiamo anche rispondere così, stasera parliamo del Giappone perché... Se poi facciamo i confronti ne usciamo umiliati.
Ah, sì, 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 no, ecco.
Lascerei perdere in questo caso il confronto perché oggettivamente in tutte le classifiche che in qualche modo cercano di misurare le competenze degli studenti ci fanno neri i giapponesi, questo non c'è
di sì, dire. Però a livello poi universitario io vedo che sono pari a noi, almeno in fisica, che è l'unico campo che conta, il resto... nel senso che poi ci sono quelli bravi, quelli scarsi, noi se non altro abbiamo la scuola di sopravvivenza urbana che solo per essere riuscito a fare l'esame, a sapere dov'è, che stanza è, che dov'era, già quello ti rende
cioè in Italia sì, già il fatto di essere riusciti a dare l'esame è già una semilaurea,
sì, che non ti sei rotto il treno, che ci sei arrivato, che non c'è sciopero tutta la...
Ma infatti io stavo parlando del sistema scolastico, diciamo, fino alle scuole superiori.
Sì, esatto,
sì. Dovete sempre ricordare che poi l'università per i giapponesi è l'unico periodo felice della vita, sì. È il periodo in cui si amoreggia, è il periodo in cui si fa molto più sport, che perché poi a scuola fai sostanzialmente solo quel cacchio del baseball, io non so come fa a piacergli, no, cioè lo fanno, voglio dire, ci sono anche altri sport, però praticamente insomma è il periodo dell'università, gli anni dell'università, che sono quelli là in cui finalmente possono fracare, possono stare perché qualche anno tranquillo, dormire durante le lezioni tranquillamente senza essere troppo disturbati dai professori e poi comincia la vita, diciamo, dopo l'università comincia la vita, almeno questa è l'esperienza, sì, che ho io dell'università giapponese, degli amici, anche l'università giapponese poi, diciamo, ha punti di forza indubitabili, su questo non c'è dubbio, però ecco, vista dal punto di vista degli studenti che si sono fatti un mazzo tanto per arrivare alle università migliori, in cui la fatica vera è stato arrivarci all'università più che frequentarla dopo, quegli anni lì sono alcuni anni in cui possono essere più rilassati, no? Niente, certo. Non si fanno le loro lezioni,
ma anche perché di nuovo io posso parlare solo di fisica perché ho visto gli esami d'ammissione dell'università, è praticamente il corso dei primi due anni, cioè tutto elettromagnetismo, meccanica e così, quindi tu fondamentalmente poi quelle cose già te le sei studiate per entrare, quindi è chiaro che quando il professore ti fa lezione dici sì vabbè io sta roba l'ho vista, e quindi poi magari è nella specialistica che poi studi un po', ma comunque è molto più semplice, e anche lì alcuni miei amici italiani che insegnano in università giapponesi raccontano delle horror stories, soprattutto nel campo di lettere, ma non solo, anche in fisica ci sono, anche lì c'è tutta uno spettro di persone tra brave e scarse e così via. Ecco, magari il trucco per bypassare un po' questa barriera iniziale e magari entrare nella triennale, cioè alcuni, anche credo anche Kajita, che vinse il Nobel per la fisica per i neutrini, lui a Todaichi è arrivato come master student, cioè quella che è la nostra specialistica, e lì in qualche maniera si riesce a bypassare, però viene comunque percepito come, vabbè, oramai ha vinto il Nobel, come una persona esterna, e tra l'altro forse per quello, non so se no, è una persona squisita, perché poi ecco lì l'altra cosa è che poi questa cricca di potere, questa elite, chiamatela come pare, è molto chiusa, e poi il contesto giapponese gli permette poi di non dare giustificazione, cioè se tu chiedi fonti, cose eccetera, fanno assolutamente quello che cavolo gli pare, da noi fanno gli impicci, però almeno ti dicono guarda tu hai preso sti punti qua e poi hai perso, perché magari però almeno ti rispondono. In Giappone è assolutamente
Guarda, parlando prima degli italiani che insegnano nelle università giapponesi, mi è venuto un flash che una volta girando per Kyoto, parlo di oramai 12 anni fa, ho conosciuto un italiano che stava girando in bicicletta e ci ha dato indicazioni a me e Fabietto, che era con me a Kyoto, e lui insegnava matematica, però non mi ricordo più in che università, lì a Kyoto, e mi diceva, ci ha raccontato brevemente per quei pochi minuti delle cose oscene che succedevano nell'università.
Cioè, oscene proprio... di cultura, non di...
Sì, no, cultura.
Ragazzi, perché appunto chiedono le horror stories, ma soprattutto perché poi, sempre per sbufalare quello... un po' come noi ci tatuiamo gli ideogrammi che magari vogliono dire diarrea, eccetera, eccetera, che anche loro o vanno, cioè hanno pochissima conoscenza del mondo fuori del Giappone, e quindi confondono, non solo loro, anche gli Stati Uniti, confrontano Parigi con l'Italia, confondono tutto un po' purrì di cose. Sono stati casi di gente che è andata in televisione con le svastiche, con le uniformi delle SS perché erano kawaii, e non aveva la più pallida idea che, insomma, è vero che la svastica da loro c'è un'altra significa, ma insomma, come dire, le basi del mestiere, per citare Mario Brega.
Credo che un paio d'anni fa andasse proprio di moda, perché è uscito proprio l'emoji della svastica, e c'era stato un boom della svastica. Non sapevano assolutamente cosa volesse dire, non ne avevano la benché minima idea,
o comunque la rilettura non proprio pacifista che è stata data in Europa, perché in realtà la svastica risale, ma lo sai meglio di me, alla
è
parte
antecedente, sì.
Infatti
Sansara, no? È la ruota delle reincarnazioni. Allora, invece una storia d'orrore ve la racconto io, però è un po' datata. Quando nel 93 stavo all'università dell'Hokkaido, studente straniero, no? Dovevo pagare 100, quant'era? Non mi ricordo, insomma, un affitto abbastanza caro per stare all'esterno del campus, perché gli studenti del campus non volevano gli stranieri dentro i dormitori. Era un'università abbastanza conservativa da questo punto di vista. Sapporo, come sapete, è un posto dove fa un freddo della maiella, insomma, fa veramente molto freddo. Il rito di iniziazione del dormitorio degli studenti, dell'associazione degli studenti della Hokkai, che spesso era un periodo in cui andavano di moda gli Ainu, quindi tendevano a farsi i capelli lunghi, la barba lunga, come se fossero gli Ainu. Il rito di iniziazione era il lancio dal secondo piano del dormitorio nel cupulone di neve che veniva creato sotto, completamente nudi. Perché ci sono queste dinamiche, capito, il rito di iniziazione, queste dinamiche di gruppo in cui devi, un pochino prese anche dagli Stati Uniti e in America, anche ci sono queste, come si chiamano, le confraternite, eccetera, che hanno questo tipo di rituali. Loro avevano questo rito, quindi noi andammo a vederlo, diciamo, non ce lo vogliamo in vittoria.
Non te l'hanno fatto fare, va bene.
Alla fine abbiamo preferito pagare la visita, perché poi, diciamo, il braccio di ferro si poteva anche creare, perché effettivamente noi avevamo un'erba, diciamo, di appartamentini che dovevano andare agli studenti di scambio. Alla fine, diciamo, preferimmo anche noi, per buona pace, pagarci il nostro appartamento fuori, pagare un mila di Dio e non andare con questi matti che si buttavano nudi nella neve.
Sì, perché appunto poi questo si riallaccia al discorso del bullismo. Magari questo era più goliardico e a livello universitario già c'è meno, però uno dei problemi che tu citavi prima è appunto è il problema del bullismo, che poi sto cercando le slide, si traduce
e anche qualche uccisione.
No, il numero di morti, allora, il numero di cominciamo dal bullismo. Qui citano mezzo milione di casi, però anche qui è impossibile fare un paragone con l'Italia, perché dipende come li conti, quanto li conti, poi c'è un incremento, ma
come i giapponesi devono dare un numero a tutto.
Sì, quindi, però appunto ci sono parecchie horror stories di insegnanti che bullizzano e quindi poi lo studente si suicida, o non fanno niente per evitare il bullismo, perché fa parte un po', non vogliono affrontare il problema, fanno finta di niente, eccetera, eccetera. Ci sono parecchie horror stories. Un mio collega, le cui figlie, lui è sposato con una tedesca, quindi entrambi non giapponesi, le figlie però cresciute, nate, eccetera, eccetera, gli ha dovuto cambiare scuola dalle elementari, perché con tutto che erano tra virgolette ariane, quindi bionde, quindi magari anche il prototipo del cartone animato erano bullizzate continuamente perché non rispondevano ai canoni, pur parlando giapponese perfettamente, eccetera eccetera. Antonio Angel Gil dice che lui si sarebbe tuffato, lui o lei, non so se è lui o lei, ma comunque si sarebbe tuffato, tuffato in lui.
Dovrei vedere prima.
Spogliato e tuffato, per cui poi le storie sono tantissime e si traduce, vediamo dove stanno i suicidi qua, eccoli qua, non si vede niente, però questa colonna qui sono i suicidi di gente fino a 19 anni.
Esatto.
E sono 600 fondamentalmente, vuoto 5-6.
Sono peraltro il dato di crescita, perché poi in realtà adesso prendiamo l'anno Covid, perché l'anno Covid è un anno particolare, tra l'altro sono aumentate le suicide donne, che in genere sono una minoranza all'interno dei, in genere si suicida il maschio, il quarantenne che perde il lavoro, insomma. In questo caso il dato dei suicidi fino ai 19 anni, fino al 2019, quando tutti gli altri erano in calo secco, quello era l'unico che era in crescita.
Eccolo qua.
Era l'unico in crescita.
599. Ora, il fatto che tu c'hai due persone sotto i 20 anni che si ammazzano al giorno, questo è il 2018, insomma.
Guarda, 2019. Lì c'è il 2018, però insomma, è significativo lo stesso. Se voi guardate, quanto era l'anno in cui raggiunsero i 30.000 suicidi? 30...
Sì, aspetta, eccola qua. Allora, questi sono tutti i suicidi in funzione del tempo. E il Giappone è rosso, eccolo qua. Questo è stato...
Esatto, quindi 90...
97-98.
Dopo la bolla.
Negli anni 90, la crisi, anzi direi dopo la crisi, diciamo.
Questa era la bolla e quindi siamo tutti felici. Esatto, e poi con la bolla c'è stata.
Esatto. Dopodiché, diciamo, se togliamo questo 2003-2004, c'è stato un periodo in cui è stato stagnante attorno ai 25.000,
eccoli qua,
e poi ha cominciato a scendere di nuovo questo dato. Poi però scendevano tutte le fasce d'età, meno una, i ragazzini,
i bambini, ragazzi. Sì, sì.
I bambini e
i ragazzi ce l'ho,
perché comunque i ragazzi, come dicevamo prima, sono sempre sottoposti ha uno stress che è uguale per tutte le età, cioè nel senso, anche se passa il tempo, tu la scuola ce l'hai da fare ed è organizzata sempre allo stesso modo, quindi è normale che se tu non fai nulla per migliorare le condizioni della scuola continuino a suicidarsi.
Purtroppo. Questi sono gli studenti, quindi metà di quel numero, sempre vuoto per pieno, appunto è 300 studenti, quindi uno al giorno essenzialmente, e questa, come dicevate voi, è un aumento sia nelle scuole medie che nelle high school. Sempre Angel Gil ci dice che c'ha un recupero degli adolescenti in suicidio in Svizzera e che il fenomeno più marcato è in Giappone,
perché la causa principale è
l'assassino
è e poi non no. Però appunto i casi di bullismo ce ne sono tanti.
La forte rigidità richiesta dalla società, una tensione continua a cui non tutti reggono.
Quello che dicevamo prima, d'altronde la società per un ragazzo di 16, 17, 15 anni è la scuola, è lì che vive. I genitori sono assenti praticamente, da una certa età in poi diventano assenti, è la scuola. La scuola che ti incanala, ora dobbiamo pensare che come i nostri ragazzi cambiano, sono cambiati rispetto agli anni 80 anche i ragazzi giapponesi, cioè la finestra sul mondo che ha dato il web, che è una finestra a cui si affacciano anche loro, e affacciandosi e vedendo una realtà molto diversa rispetto a quella lì, francamente provinciale, che si vive in Giappone, perché è così, oggettivamente così, sarà per la lingua, sa? Il Giappone sembra sempre un'isola felice, se la vogliamo vedere dal lato positivo. Dal lato negativo è un contesto piuttosto provinciale. Ecco, avendo questa finestra qui a affacciarsi e vedendo il mondo, questa cosa crea una tensione, crea delle aspettative che però nella realtà quotidiana queste aspettative sono vanificate da un sistema che è tetragono a ogni cambiamento. Il sistema scolastico giapponese è un muro di gomma, altro che
sì,
diceva, è un muro di gomma. Quindi è difficilissimo dal loro punto di vista. Certo, ovviamente stiamo massificando tutto il fenomeno, è chiaro che poi ci sono delle differenze, scuole diverse.
Ma poi spesso ci sono proprio i compagni o le compagne che ti bullizzano, poi lo smartphone ha dato tutta un'altra dimensione al bullismo, sì, sia in Europa. Chiedevano, Alessandro chiedeva le ragioni per il suicidio, eccole qua, fondamentalmente non si sa. Perché in realtà poi come tutte le tabelle a non è 200 casi su 300 e quindi poi essenzialmente non si sa. Di questi poi questi sono appunto se viene sgridato o non riesce appunto a passare gli esami, litighi con gli amici o bullying e così via. Però essenzialmente...
Perché non si sa? Non si sa per un motivo molto semplice, che la maggior parte di questi non scrive un messaggio d'addio.
Ma tu dici come si suicidano? Di solito si buttano.
L'ho risposto io prima, sotto il treno di solito.
Sì, o sotto il treno si buttano.
No, si buttano per lo più, dai. Sì. Qui vi racconto due piccoli aneddoti, va, ve li dico proprio così al volo. Il primo aneddoto riguarda Sapporo. Io rimasi colpissimo dal fatto che a Sapporo, nella metropolitana di Sapporo, nei primi anni 90, non so se ci siano ancora perché non ci vado da molti anni, c'erano dei grossi specchi diciamo all'ingresso della stazione dove arriva il treno, intendo dire, no? Dove
l'hanno rifatta tutta, però
sì?
Sì, vabbè, sì, l'hanno rifatta, ci sono stato nel 2019, sì. Sì, sì, ci sono degli specchi.
Ci sono gli specchi? Proprio nel punto in cui il treno arriva più veloce. Allora, io mi vedete questi specchi, dico, ma perché proprio qui, cioè mettetele vicino all'entrata, che uno si deve specchiare. Quando chiesi, ma perché li hanno messi proprio qui, mi spiegarono, no, guarda, quelli servono per i suicidi, perché l'idea è, qualche psicologo aveva spiegato a questi qui della società della metropolitana di Sapporo, che se uno, prima di buttarsi di sotto, guarda se stesso allo specchio, cioè ha una percezione della sua individualità, del suo corpo, è più difficile che poi si butta sotto il treno. Quindi questi avevano messo gli specchi. La soluzione non era stata andare a analizzare il fenomeno sociale, ma mettere gli specchi.
Vabbè, se quello che dicono i psicologi è sempre discutibile, però se effettivamente ne salvi uno, già si sono ripagati. Luca, mio cugino, tra l'altro, dice: non mi pare che ci sia una grande valorizzazione appunto dell'identità personale. No, non devi assolutamente, assolutamente. L'identità personale, ma siamo pazzi.
Allora. La seconda aneddoto riguarda più specificamente me e una mia amica.
Antonio, ti blocco due secondi perché c'è una domanda di Alessandro sotto, se la vuoi mettere, che si ricollega a quello dei treni. Vista la loro cultura del rispetto, non creano disagi agli altri fermando i treni? Lo fanno apposta.
Mandano il conto a casa dei familiari, infatti, della ripulitura, almeno questa era una cosa...
Funziona così anche in Italia, comunque, diciamolo.
Ah, non la sapevo.
Cioè, ti mandano il conto anche in Italia se ti butti sotto il treno?
Sì.
Questa veramente non la sapevo.
Quello del conto è agghiacciante, è una follia, però è anche vero che uno a voler cercare il silver lining, la cosa positiva, è che così magari tu in qualche maniera tendi a disincentivare il suicidio sotto al treno, perché ora non so se sia quello il motivo, però effettivamente...
Diciamo che lo usano come disincentivo. Anche da noi ovviamente devono accertare che ti sei suicidato apposta, quindi tutto quanto, però dovrebbero arrivarti dei pagamenti perché è interruzione di pubblico servizio qua in Italia.
Sì, ma una cosa è che mi suicido io, una cosa è che...
arriva la morte, diciamo. E la seconda cosa è che nei primi anni 90 io e una mia amica scovammo questo meraviglioso libro che era... Jisatsu Manual, il manuale del suicida, il manuale del perfetto suicida. Aveva una copertina carina, no? Molto, molto kawaii. Quindi io lo comprai questo libro pensando che fosse una cosa satirica, una cosa divertente. Lo aprì e in effetti era la guida Michelin del perfetto suicida, cioè c'erano gli indirizzi dove andarsi a buttare, i farmaci da assumere per suicidarsi, i posti perfetti dove buttarsi sotto al treno, ma con gli indirizzi e con le valutazioni. Cioè, al posto, non so, dei cappelli da cuoco ci stavano i teschietti, 5 teschietti e i vari parametri, no? Perché ne so, difficoltà nel morire, estetica, c'era anche il criterio estetico che avevano le sue importanze, con tutte le valutazioni. quindi io e questa mia amica dicevo, ma sai che c'è? Ma questa cosa la traduciamo perché è buffa, è particolare, perché non proviamo a proporla a una cattedrice? Ovviamente era un proposito completamente sballato, anche perché c'era un problema legale più grosso come una casa, era praticamente una
istigazione al suicidio. Istigazione al suicidio. La strip advisor, genio Alessandro.
Esatto, la strip advisor.
Però dice giustamente Cristina, forse sì, siamo un po' troppo focalizzati. Allora, diciamo un'altra delle grandi, però sulla standardizzazione c'è quest'altro esempio classico che si fa sempre, che appunto se tu hai i capelli di non colore nero, cioè nelle scuole non ci si può tingere i capelli, e questo è discutibile, ma forse sì. Però se hai i capelli, o perché sei half, o perché naturalmente c'hai i capelli e il DNA non te li fa di colore nero, è successo più volte, raramente, ma è successo, che ti costringono a tingere i capelli, perché non possono essere naturalmente. Quindi la regola per cui tu non ti puoi tingere i capelli fa sì che tu ti debba tingere i capelli per conformarti. Ovviamente questi sono eccessi, è successo a Osaka e anche altre, eccolo qua. E quindi essenzialmente l'idea è che c'è un natural, perché questo che diceva anche Antonio, no? È tutto canalizzato, quindi ok, allora io non ti faccio più tingere i capelli, però devi registrarti al Natural Hair Color Registry in maniera che poi io so che i tuoi capelli sono di quel colore, che poi voglio dire, anche qua è da dementi, perché si capisce subito se sei tinta o no. Però
pensa solo a me se mi presentavo a scuola da giovane, cioè cosa mi dice che ero biondo, così, cioè
no, vabbè, no, ma
dovevo tingere, cioè non so,
io posso capire che tu
è Furio, che come dire, Furio è uno fuori standard, ecco, un teppista, no, quasi teppista, ecco,
sì. Comunque, oltre ai capelli, c'è anche tutta la standardizzazione della divisa. Quindi devi avere i calzetti, per esempio, a una certa altezza, non troppo bassi, non troppo alti, e la minigonna, non troppo minigonna, e via dicendo. L'uomo deve avere i pantaloni, ma non i pantaloncini, e via dicendo. Cioè, tutto
beh,
così.
L'anno scorso c'è stata la grande polemica delle divise, che se non mi sbaglio, era Armani, che una scuola aveva adottato le divise.
Però, eccolo.
Ah, eccolo, sì. Guarda, niente, proprio sei preciso, l'hai, ce l'avevi. Non ci siamo preparati.
No, allora ecco, diciamo che effettivamente questi sono casi estremi, e non sono assolutamente, non rispettano assolutamente la statistica. I numeri di suicidi sì, magari. Però sono appunto la coda di una distribuzione in cui tu ti devi conformare, devi comprare l'uniforme in quella maniera, devi costringere, anche no, c'era il caso non delle scuole, dei tacchi che le donne in ufficio devono portare il tacco, e c'è stato un timido movimento per dire ma noi non vogliamo portarli perché sono scomodi, no, tu sei costretto a portare il tacco, una cosa che trascende l'inconcepibile nella legislazione europea o americana. Io ti faccio una causa che mi ricompro tutta la ditta se tu mi costringi a vestire. Ma io cito sempre le guideline sul sexual harassment e il bullismo che ci sono a Riken, in cui tu dici sì, puoi trattare male i tuoi studenti sottoposti perché comunque li devi trattare, però non li devi bullizzare, quindi non devi esagerare. E ci puoi provare con sottoposte o compagni o colleghi, ma di solito sottoposte. Però non devi insistere, e però dice, però pure voi donne non venite vestite come delle donne di malaffare, non con la conna corta, e non parlate con voce prudente. Cioè, questo sta scritto nel pamphlet delle guideline del Riken, cioè cose che da noi
fanno accapponare la pelle,
sì. No, ma ti ammazzano proprio, non ritrovano il cadavere, ti mette...
però ti apre una parentesi, no? Adesso è bizzarro, sono cose bizzarre, però questo non ha impedito in altri anni, in altri decenni, che all'interno delle università giapponesi, delle scuole superiori giapponesi anche, si creassero movimenti studenteschi. Cioè, noi adesso stiamo parlando di questi fenomeni, ecco, come diceva prima Marco, estremi, del lato negativo, del lato bizzarro e così via, però attenzione, comunque il sistema scolastico giapponese è una cosa articolata, ha una sua storia. È una sua storia in cui c'è stato posto anche per la ribellione, per gli studenti che occupavano, cioè per tutto quello che è successo anche da noi. Quindi stiamo parlando comunque di un corpo umano, di un corpo sociale molto ampio, molto articolato, con una sua storia, con una sua vita e con una sua profonda dignità, poi con aspetti e difetti. D'altronde, ripeto, se poi facciamo il confronto con noi, ne usciamo con le ossa rotte, quindi per buona pace di tutte.
L'infrastruttura è impeccabile. Già il fatto che non ti devi portare la carta igienica da casa mi sembra un risultato notevole. Cioè, da quel punto di vista non c'è poco discutere. La scuola più scalcinata in Giappone, eccetera, eccetera, appunto, a tutta questa. È inconcepibile che tu abbia una scuola senza la piscina, la palestra, il campo esterno, che il laboratorio di fisica e chimica, il laboratorio di video e così via. Quindi da quel punto di vista non... Poi il paragone è sempre complicato farlo, perché appunto dovresti avere delle statistiche fatte in maniera molto solida, perché anche lì non è mai ovvio.
Ecco, quello che rende così bizzarra probabilmente la scuola giapponese agli occhi di un occidentale è proprio il fatto che è il prodotto di diversi filoni storici e di pensiero che si sono uniti in questo corpo un po' artificiale. Come dicevo, la formazione, l'educazione per i giapponesi è confuciana, per storicamente è così, dal VI secolo in poi è sempre stata così, con questa eccezione delle terakoya buddiste nei villaggi. Però l'elite si è sempre formata in scuole confuciane o con, diciamo, così, cioè, educatori confuciani. Quando nel 1868 c'è la restaurazione Meiji, nel 1872 viene fatta la riforma scolastica, il Gakusei di cui parlavo prima, in parte riprendendo il pensiero di personaggi importanti come Fukuzawa Yukichi. Fukuzawa Yukichi è quello che sta sulle monete, oddio, che cosa sono? Non mi ricordo se Fukuzawa Yukichi sta sui 10.000 yen, forse.
Ah, sì, sì.
Banconote, sì. Ecco. Fukuzawa Yukichi è un personaggio fondamentale, il fondatore della Waseda, tra l'altro. E come posso dire, assumendo consulenti dall'estero, consulenti stranieri, gli Oyatoi Gekokujin, che sono i primi ricercatori, sono gli antenati di Marco Castolino, sono i primi ricercatori, studiosi, assunti proprio dal governo giapponese perché insegnassero le tecniche occidentali al Giappone. Tra le tecniche occidentali c'era anche il sistema scolastico. Il sistema scolastico è stato fatto su impronta prussiana, però dagli americani. Griffiths, William Elliott Griffiths è stato il supervisore, quello che un pochino ha creato. E i curricula, per esempio, per le donne li ha di fatto creati la sorella di Griffiths, che è stata chiamata poi dal fratello. Quindi abbiamo un incipit occidentale su un corpo confuciano in salsa giapponese. Quindi un sistema molto ibrido che lo rende in un certo senso bizzarro, però nello stesso tempo anche molto efficace per tanti aspetti. Cioè, rispetto allo sviluppo del Giappone, e il Giappone è stato il primo paese dell'Asia ad avere una modernizzazione a 100 all'ora, è stato velocissimo a modernizzarsi, e negli anni 80 il Giappone stava per diventare una potenza mondiale dal punto di vista economico. Quindi il sistema educativo, il sistema scolastico, sotto molti punti di vista, ha funzionato. Dopodiché, rispetto alla complessità del presente, la complessità di oggi, probabilmente presenta tutte le sfide. Perché questi ragazzi, e il fenomeno appunto della dispersione, gli hikikomori, segnala questa problematica. Cioè oggi i ragazzi giapponesi non sono i ragazzi giapponesi degli anni 80, non sono, è un'altra generazione, una generazione che ha bisogno di qualcosa probabilmente di diverso, di più moderno e così via. Questo è un tema che non mi sembra che la classe dirigente giapponese stia affrontando o sappia affrontare, probabilmente per una problematica culturale che c'ha dentro, insomma.
Beh, perché appunto in realtà Benedetta chiede appunto se le proteste studentesche hanno portato dei cambiamenti o si sono nascosti dietro l'onore rispettoso di quelli prima, perché in realtà questo dell'onore rispettoso in realtà è quello che poi è, blocca il cambiamento spesso. Cioè comunque...
No, però le proteste hanno avuto delle conseguenze, ci sono stati anni di lotta turenne, cioè ci sono stati anni molto molto agitati anche in Giappone, non è che non abbiano avuto proprio effetto, certo poi c'è stato un riflusso, poi bisogna pensare che la traiettoria economica, politica e sociale del Giappone in quel momento era tutta in crescita, quindi quando negli anni 70 e poi negli anni 80 è scoppiata la bolla, il Giappone era ormai il Giappone che poteva dire no all'America, al mondo, il Giappone era diventato quello che sfidava gli Stati Uniti, una certa forma di nazionalismo economico ha portato a un disimpegno sul lato della protesta e della politica, pure perché questi qui guadagnavano, avevano delle vite incardinate su percorsi prestabiliti. Qualunque ragazzo che stava con i capelli lunghi e la barba a protestare sulle barricate a fare la ghirra a Shinjuku, alla stazione di Shinjuku, qualunque di questi ragazzi una volta finita l'università si tagliava i capelli, si tagliava la barba, si metteva la cravatta e diventava il giardino salariale.
Anche perché poi avevi la certezza che il lavoro ce l'avevi fino alla fine, non venivi licenziato, era un contesto differente. Chiedevano nelle chat quanto costava appunto la scuola giapponese, e appunto quelle pubbliche sono completamente gratuite, quelle private the sky's the limit, direi che una stima intorno a forse 10.000 euro grosso modo all'anno, e, no, dal punto di vista, ripeto, appunto l'infrastruttura della scuola ti dà tutto, c'hai anche gli hobby o i club part time, appunto tu citavi quelli di sport, ma c'è quello dei robot, l'arte, c'è di tutto. Da quel punto di vista tu vivi a scuola, vai a scuola anche, ecco perché tra l'altro il dettaglio trascurabile che forse è noto a molti degli ascoltatori è che c'hai a malapena 5 settimane di vacanze l'estate e a malapena 2 a Natale e a malapena 1 quando finisce l'anno accademico e scolastico, che è tra marzo e aprile.
Cioè fanno 70 giorni di scuola in più rispetto agli americani, è come se studiassero 2 mesi in più all'anno rispetto agli americani. È una mesata buona rispetto a noi, se non mi sbaglio, perché come
sì,
come
più,
noi dovrebbe essere 200 giorni, poi non è mai 200 giorni, però il periodo, per parlo della scuola superiore, e credo anche per, adesso dovrei chiedere la mia compagna che fa la maestra, quindi lo sa meglio di me, dovrebbe essere 200 giorni di base. E loro, se non mi sbaglio, ne fanno 230, 220, adesso non
ricordo. Sì, e poi vanno a scuola anche quegli altri giorni, perché magari hanno un'attività musicale o attività extracurricolare, quindi poi in realtà...
L'extracurricolare poi ha una importanza quasi pari alla parte curriculare. Quindi...
Perché fa parte della socializzazione dello studente, del far parte del gruppo, eccetera, eccetera. Tutte cose che a noi italiani, almeno a me italiano... Aborro, sono un po'.
Perché tu vieni dalla città, io venendo per esempio da un piccolo paese, per me l'associazione, la socializzazione era un fatto scontato, ovvio, eravamo le solite quattro facce, ci vedevamo praticamente dentro fuori la scuola.
Ah certo, perché comunque non scappi.
Dal contesto.
Vabbè, diciamo che abbiamo passato l'ora, magari Marco citiamo qualche...
Infatti volevo appunto citare alcune cose che ho alle mie spalle, se le vedete. Allora, inizio da questo qua, che sono dei DVD, ma c'è anche il manga di lui e lei, c'è direttamente la foto, il buon Casolino-san, e questo qui, fra l'altro l'anime, è fatto da Hideaki Anno, quindi lo studio Gainax. È molto bello, anche se datato, perché ha una ventina d'anni, per descrivere come funzionano i rapporti sociali tra gli studenti nelle scuole. Io l'ho sempre trovato molto interessante e se lo volete trovare lo trovate anche su 4vid. Quindi,
scusa se rido, ma io ho visto 5 minuti, ho capito che non c'era un robottone, ho detto ok ragazzi.
Sì, non c'è il robottone.
Mi voglio tanto bene, ma niente.
Anzi, robottone. È proprio una classica storia d'amore, quindi tra due ragazzi super intelligenti ovviamente, e le loro problematiche di avere questa storia d'amore rimanendo i primi in graduatoria, quindi sempre migliori. È molto stressante. Passando invece al bullismo, un altro classico, questo qui ce l'ho addirittura in versione giapponese, quindi comprato da dai Book Off, classico GTO, anche questo si trova su alcuni streaming, è veramente bello. Questo qui addirittura l'ho pagato 108 yen perché c'era già l'IVA l'8% quando l'ho preso.
È molto un euro, poco meno di un euro.
Sì, poco meno di un euro.
Questo tratta in maniera molto scanzonata ma simpatica appunto il problema del rapporto studenti-insegnanti, il bullismo e così via.
Sì, è molto bene il bullismo, sì. L'altro, non so se ce l'hai, che qua dietro è Silent Voice, hanno fatto anche un film. Questo è proprio indirizzato al bullismo, è veramente una pesante, dico, perché brevemente tratta la storia di questo ragazzo che bullizza questa ragazza che è sorda o quasi totalmente sorda. Quindi quando erano alle medie lui la trattava malissimo e la bullizzava in maniera pesante, rompendole anche gli auricolari che le servivano per sentire, ma quando crescono lui si pente di questa cosa, anche perché ha subito poi a sua stessa volta il bullismo. Quindi c'è tutta la storia di questo racconto di lui che bullizza, di lui che viene bullizzato e di lui che aiuta poi la ragazza a uscire dai suoi problemi. È veramente ben fatto anche questo, molto, molto interessante.
Dice Luca che Onizuka è teppista di formazione, infatti è divertente perché lui nasce come teppista. E volevano avere qualche informazione in più sia sulle vacanze che sul costo delle scuole. Appunto, in realtà Cristina già gli ha risposto in chat. Direi che una scuola privata appunto va tra i 5.000 e i 10.000 euro all'anno, grosso modo, dipende dalle scuole, se ti devi fare l'uniforme di Armani, eccetera, eccetera. E quelle pubbliche sono gratis, paghi forse qualche spicciolo, ma insomma non... L'esame per essere ammessi alle scuole private successive o pubbliche che sia lo paghi 300-400 euro, insomma non è una cifra trascurabile, così come paghi tutti i libri, ma quello è giusto, per prepararti, cioè ci sono fior di libri, serie che contengono tutti gli ogni libro è per la scuola, con gli esami precedenti per la scuola per cui tu ti vuoi preparare, e di nuovo io ho visto quelli dell'università, e questo in realtà è per il liceo, e la parte di matematica è tostissima, ragazzi, cioè veramente, c'hai 50 minuti per fare una serie di problemi, tipo questa qui che è la griglia, tu dici qui puoi girare a destra e a sinistra, calcolate tutte le quanti cammini puoi fare per andare da A a B, quanti cammini puoi fare vincolato dal C a D, calcolo delle probabilità, geometria, eccetera, cioè è roba veramente tosta che io non riuscirei, ci vuole poco, ma io non riuscirei assolutamente a fare in 50 minuti. E vabbè, poi magari rinormalizzano, perché poi quello che fanno
quello giugo,
sì.
Giugo è importante. Adesso io non lo so, perché appunto non avendo figli non mi è capitato di doverne indirizzare, ecco, per il giugo, però che io sappia sono diverse migliaia di euro. Sì, per superare quegli esami lì così tosti e devi prepararti, e quindi la preparazione avviene in quelle giugù lì, in quelle scuole di preparazione. Non so, visto che c'è Cristina, forse lei lo sa quanto costa una giugù.
Vediamo se ci risponde. Comunque credo che stiano anche lì, dipende dalle lezioni, se sono private, pubbliche, multiple e così via. Dipende dal tipo di giugù, c'è il giugù quello nazifascista in cui no, dai, quello un po' più easy going.
Ci siamo scordati, diciamo, casi come quello della scuola, come si chiama? Oriamo Moriguchi, quella della sorella della diciamo in cui era implicata la moglie di Abe, dove faceva
era un po' nostalgico, era magari, ecco, perché poi questo è un tema che dovremmo riaffrontare, cioè come la nostalgia per la Seconda Guerra Mondiale non sia rimasta più presente, comunque non possa essere messa tanto in discussione come sicuramente in Germania e come lo è in Italia, quindi comunque appunto questo era un asilo, mi pare che era un asilo, appunto
ci fosse sia l'asilo che la scuola primaria,
che appunto era nostalgico e avevano avuto dei terreni fondamentalmente gratis dal governo e c'era stato tutto uno scandalo
ma io ho visto, è meraviglioso, se ritrovate questi video, i video in cui fanno le adunate, in cui il preside della scuola spiega, fa il discorso di quel grande Giappone, no, il discorso per la nazionalista con i bambini che devono ripetere appresso gli slogan, veramente era una cosa grottesca che non che da noi avrebbe fatto uno scandalo, insomma, non, quindi diciamo è una realtà estremamente articolata, non perché la società giapponese è molto più articolata di quanto non ce la raccontiamo.
Sì, anche perché appunto da scuola a scuola c'è molta differenza, anche lì l'insegnante fa molta differenza, perché c'è l'insegnante cretino che ti bullizza oppure che nasconde la cosa o trattava male quella con problemi di dislessia, cioè c'è di tutto. Poi ci sono quelli invece molto bravi, è chiaro che noi purtroppo in un'ora generalizziamo. E ecco, qui dice Cristina che loro spendono 60.000 yen di giugo per matematica e 150.000 yen al mese per il liceo.
Al mese.
Insomma, è una cifra che è una signora cifra, come dice, direbbe, sempre, direbbe Verdone. Purtroppo il contesto è quello e appunto non se ne può fare altrimenti. Quindi è chiaro che poi in un contesto in cui sei molto vincolato a studiare per cercare di inserirti in questo binario, neanche direi preferenziale, un binario non secondario, perché poi porta a tutta una serie di eccessi. E poi appunto alla fine tutto bellissimo, la produzione economica negli anni 90 era appunto eccezionale, però poi alla fine lo smalto l'hanno perso e ripeto, io nel contesto di fisica vedo che c'è la stessa distribuzione che ci abbiamo noi, cioè non è che poi sai, poi trovo tutti i geni e quindi no. Ho rovinato la vita a tutti i bambini per tutta la vita, però poi c'ho una razza di super uomini che hanno conquistato Marte. No, so come noi, cioè lo studente cretino, lo studente brillante.
Vabbè, quindi tu non hai frequentato, non ti trovi, diciamo, nelle scuole che invece frequenta l'estensore della bufala, del posto da cui siamo partiti, che invece ha visto questi super uomini uscire dalle scuole giapponesi, erano 5 lingue. Sanno programmare chissà che cosa, sanno tutta la cultura della religione, non sia mai, perché poi quella sì che è necessaria nel curriculum scolastico del giapponese perfetto, di sapere tutto di tutte le religioni, da Manitou fino a... è veramente, diciamo, a me irrita molto questo approccio al Giappone, perché essendo il paese, non so se stiamo chiudendo, però
Avviamoci, è vero che con te
ne fa sfriggere, diciamo, lo stomaco questa cosa, che il Giappone, essendo un paese lontano, ormai lo conosciamo perché tutti se vanno a fare viaggetto in Giappone, però diciamo con il paraocchio dei luoghi comuni, è perfetto per dire: ma quanto facciamo schifo noi italiani, guardate il Giappone dove si puliscono il treno in 20 secondi, dove tutto è perfetto. Per carità, ci viviamo tutti bene in Giappone perché le cose funzionano, nulla da dire, ma usarlo come termine di paragone per dire quanto facciamo invece schifo noi, a me fa sfriggere molto le carni, intanto perché ogni cosa umana ha sempre due aspetti e il Giappone ha diversi aspetti, ha gli aspetti in luce, c'ha gli aspetti oscuri, quegli aspetti oscuri fanno parte pienamente dell'essere giapponesi, perché se no pensiamo che questi sono dei robot tutti perfetti, pace, e allora alla fine...
No, ci deve essere una compensazione.
Quella è una forma di razzismo, diciamo, al contrario, come noi non siamo proprio così da buttar via, come diceva prima giustamente Marco, non è che poi... per quanto riguarda la fisica, ma non è una cosa che generale non riguarda,
insomma, sicuramente sono meno svegli, nel senso meno pronti all'emergenza, perché appunto lo dice anche Alessio qua, un amico che faceva la tesi di ingegnere a Waseda ha notato che appena c'è qualcosa fuori controllo entrano nel panico, sì, perché appunto se non è canonizzato, se non c'è l'emergenza, noi che siamo abituati all'emergenza totale, è chiaro che, anzi, se tutto va bene, dice, dov'è è una ciappola.
Andate a leggere quello che è successo a Fukushima se non fosse tragico ci sarebbe da ridere per molti aspetti, per come l'hanno gestita male quell'emergenza. Cioè, secondo me va trattato con più rispetto il Giappone. Il più rispetto vuol dire non è una macchietta, non è una barzelletta positiva, ecco, non è un raccontino positivo, un apologo positivo da raccontare per dire quanto facciamo schifo, no? È un posto che ha le sue asperità, le sue difficoltà e i suoi pregi indiscutibili. Quindi è giusto in questo senso che le bufale un pochino le andiamo a... No, ti ricordi l'altra bufala che riguarda la scuola e di qualche anno fa? E girava tantissimo tra gli insegnanti, perché gli piaceva tanto st'idea che l'unico che non doveva inchinarsi davanti all'imperatore era l'insegnante. Quella è l'altra bufala, una bufala fantastica. Cioè, tutti si devono inchinare davanti all'imperatore, l'insegnante, ma l'insegnante no, perché c'è il grande rispetto per i tuoi insegnanti.
Ma quella era quasi più credibile. Questa qui è effettivamente una cozzaglia di cose che tu dici, vabbè, ma chi è che si è seduto per scrivere questa follia? Perché appunto quella è proprio...
Non... Qua chiedono anche adesso se esistono le borse di studio in Giappone.
Dunque, a livello universitario sicuramente sì. Tra l'altro c'è la JSPS, che è la Japan Society for Promotion of Science, che facilita gli scambi sia di ricercatori che di studenti, eccetera, eccetera. E a livello preuniversitario non lo so, credo di no.
Essendo le scuole pubbliche gratuite, non credo ci siano... Cioè, ci sono probabilmente fondazioni che assegnano borse di studio agli studenti anche per università, diciamo, anche per di scuola superiore, non so, per andare all'estero. Io credo ci siano queste cose, fondazioni, istituzioni private, eccetera. Nel complesso pubbliche non credo ci siano. Non so se le fondazioni delle scuole private danno delle borse di studio meritevoli. Immagino che ci siano queste realtà, però bisogna sempre partire dal punto di vista che la scuola pubblica è gratuita in Giappone.
Sì, tra l'altro è come dicevamo prima, è percepita molto più come cosa nostra, cioè UCI, cioè fa parte della famiglia dell'interno, e quindi poi gli studenti ne hanno cura, sono loro quelli che fanno le pulizie. Queste cose sono vere, sono quelli che fanno le pulizie, quindi c'è tutta una serie di cose che effettivamente ti insegna di più ad avere rispetto della cosa pubblica, perché in realtà è anche tua. È vero che in un contesto dove appunto l'infrastruttura nel bene o nel male è molto più presente, molto più funzionante, appunto qui Cristina dice sempre loro passano la vita a prevedere le emergenze, in effetti se poi c'è scritto nel manuale loro, noi invece la rincorriamo, e quindi però siamo almeno più allenati. Noi citiamo sempre, anche da quando è uscito il film di Godzilla di Hideaki Anno, perché effettivamente è un manuale su come sulla burocrazia giapponese, cioè vedete Godzilla di Hideaki Anno con l'occhio della critica alla burocrazia, cioè arriva il mostro e non sanno come fare, cioè, perché non sta scritto da nessuna parte, quindi discutono, ah, ma è un mostro marino, e allora se ne occupa il ministero
ma scritta barile, insomma.
Sì, no, ma e poi non sanno come fare. Dice sempre Cristina che le famiglie in difficoltà possono chiedere sussidi governativi. Però resta il fatto che se non hai le disponibilità economica e ho anche il tempo di curare tutta la parte burocratica, le form, scrivi l'iscrizione, fa scrivere la lettera, fa eccetera eccetera, è più difficile effettivamente per chi non ha le possibilità economiche di inserirsi in questo percorso. È possibile sicuramente, però è chiaro che viene più naturale poi scegliere una strada meno complicata. Ma del resto anche in Germania, io quando scoprii questa cosa che tu al liceo, che solo come era da noi negli anni 70-60, cioè solo in Germania, solo al liceo, se vai al liceo puoi andare all'università, se no vai direttamente alla scuola
d'avviamento
professionale, che va benissimo, se non fosse che poi non è ovvio che tu a 13 anni, a 14 anni sai se devi andare a zappare la terra oppure se devi andare a costruire l'astronave, perché non è perché la personalità non è quella, non, quindi è chiaro che
definita e tutto, sì.
Non
io l'unica cosa che volevo dire, se
scusa, tutti i pulitini poi li vedi cattare stronchi, sì, poi quando ubriachi. dicevi che la
parte? No, no, dicevi appunto questo qui, intanto che appena li vedi che bevono un attimino sono tutti andati, venerdì sera sono distrutti, e poi volevo un attimo rispondere a Luca che poco sopra diceva, ecco, quando penso al Giappone, Nengil, devi cercare
sì,
Nengil,
ecco qua.
Quando guardo al Giappone mi sovviene il pensiero che insomma potremmo prendere noi tantissimo dal Giappone e dare noi tantissimo ai giapponesi. E io l'ho sempre pensato questo, cioè l'arte di arrangiarsi dell'italiano mixata a quella di organizzazione e progettazione delle problematiche giapponesi, credo che potrebbe venire fuori un super burocrate, un qualche cosa mitologico. Sì, sì, probabilmente.
Cioè, sai che palle, posso dirti... noi non saremmo più italiani e loro non sarebbero più giapponesi, non mi sembra, cioè sì, è una cosa in laboratorio, è chiaro, qualcosa la potremmo imparare da loro, cioè andare per esempio un pochino di funzionari delle ferrovie a vedere come questi qua vanno a far arrivare in orari premi,
ma poi lo sapete,
magari
che...
questo si potrebbe fare.
Verusca dice che in passato abbiamo tentato un'alleanza col Giappone, forse non è andata benissimo, non è andata benissimo.
Però allora, in realtà bisogna ricordare una cosa, sono 150 anni che tra Italia e Giappone ci sono degli accordi bilaterali, quindi dalla nascita dell'Italia, quindi cioè parliamo già di un bel po' di tempo. Sì, quindi cioè da quando è nato sia l'Italia che il Giappone praticamente ci sono stati rapporti tra i due. Se ritornando ai treni, ci sono in realtà tantissime tecnologie che utilizzano gli Shinkansen prodotte in Italia. Cioè tantissime delle tecnologie...
Vabbè, ma scusa, tu te lo ricordi il Sette Bello? Tu non te lo puoi ricordare?
Cioè, insomma, l'hai visto? Ho studiato certe cose, quindi...
Io e Marco forse abbiamo avuto modo... Io non ci sono mai capito perché è un treno lusso. Però il Sette Bello se lo vennero a studiare dal Giappone, lo studiarono, fecero i loro bravi disegnini e poi fecero la copia che tuttora come concetto gira... Oddio, non mi ricordo su quale linea, forse...
Ah, quello super lusso con tutto il vetro, il coso in vetro.
No, no, quello lì sai, con la coppa sopra, che
sì, sì, sì.
4-7 della cosa. No, no, non è uno Shinkansen, è una linea privata che l'ha adottato. Cioè i giapponesi sono venuti a studiarsi il Sette Bello, che tra l'altro potete andare a vedere, se volete, al Museo delle Ferrovie dello Stato, che sta lì a Napoli, insomma, non mi ricordo dove, verso San Giorgio a Cremano, a Pietrarsa, ecco, a Pietrarsa, al Museo di Pietrarsa, è bellissimo, un museo stupendo, dove ci sono tutti questi vecchi treni, compreso il primo treno della Napoli Portici, il treno del Re, il treno di Mussolini, veramente molto bello, vale la pena visitare, c'è anche il Sette Bello.
Indolino.
Diciamo che non il pendolino, vedi.
No, è quello
che ho capito. È il pendolino.
Sì, è quello con la cupolona sopra.
Bravo.
Ok.
Quello là che c'era tutto in radica dentro, era il lavandino d'oro quasi. Era.
Sì, dovremmo fare una puntata sulle ferrovie. Intanto chiede Enrico se ci sono scuole italiane in Giappone. No, ci sono, che io sappia, no. Ci sono scuole internazionali in cui fai inglese, parecchie scuole internazionali, soprattutto in centro di Tokyo, nelle grandi città.
C'è la scuola italiana a Kyoto, quella che...
Scuola paritaria, cioè
la guida senso... non è paritaria, no. Quella guida della Silvio Vita.
Ah, vedi, non lo sapevo. Dice Luca che è ingegnere, che a livello di macchine speciali per l'automazione abbiamo ditte in Italia decisamente superiore a tutto quello che questo è vero, insomma. Sì, qui mattino ci deve, ecco, in effetti siamo un'ora e mezzo ma con Antonio è sempre un piacere chiacchierare a lungo, però direi che dobbiamo, citiamo l'ultimo manga assolutamente che fa la deconstruction della scuola, che è Lamu, perché forse è stato uno dei primi un po', in realtà anche Doraemon, ma insomma qui la scuola, il liceo di Tomobiki, la decostruzione della scuola giapponese nasce negli anni Ottanta da qui. Dice Vito che il Sette Bello è in ristrutturazione, siamo in attesa del fratello Arlecchino.
Tanta roba.
Tutti pare che ci sia grande grande successo la puntata sui treni. Vabbè, lì il treno dobbiamo farla, ma questa viene facile.
Ragazzi, allora viviamo con questa cosa.
Miyazawa Kenji, la Ferrovia Galattica, viene proprio.
In qualunque libreria grossa giapponese troverete uno scaffale tutto dedicato a foto di treni. Cioè, sono
io pensavo volessi fare pubblicità al tuo libro sui 101 cose.
No, aspetta, sul treno credo che qualcosa l'ho scritto, non mi ricordo. Guarda, c'erano 101, guarda che alla lunga ti dimentichi anche quello che hai scritto.
Io volevo rilasciare una dichiarazione che è successo quasi una ventina d'anni fa, quasi, no, un po' meno, dai 18. Ero stato selezionato come macchinista delle FS. Quindi io avevo
posto pubblico, ma tu
no, rinunciato
pubblico.
Ma dobbiamo lasciare la puntata sui treni. Va bene, allora a breve la puntata sui treni, diciamo che possiamo salutare tutti. Grazie ovviamente di essere sempre qui con noi il venerdì sera o il sabato mattina a seconda del fuso orario. Ringraziamo Antonio e Marco e alla prossima. Ciao.
Ciao a tutti, ciao.
Avete ascoltato La sindrome di Inomaru, un viaggio semiserio nella realtà quotidiana del Sollevante, da un'idea di Marco Casolino e Omar Serafini. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.it, su Facebook alla pagina Fantascientificast, su Twitter sul profilo @fantascicast, sul nostro canale Telegram t.me/fantascientificast, sulla nostra community Telegram t.me/fsccommunity. Se siete particolarmente timidi, potete utilizzare la vecchia, cara e affidabile posta elettronica scrivendoci all'indirizzo redazione@fantascientificast.it. Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito, su Apple iTunes, su Spotify e su Podbean all'indirizzo podcast.fantascientificas.it. Se volete, potete lasciarci una valutazione a 5 stelle su Apple iTunes ed offrirci un giro di sushi o un bicchiere di sake tramite una donazione PayPal utilizzando l'apposito pulsante sul nostro sito. La sindrome di Inomaru è una produzione amatoriale. Non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Autorizzazione SIAE 5612I5359. Nessun byte e nessun giapponese sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Sayonara!
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.